depressione è la nostra vita.
Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar.
Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole gli sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Sono le 15 e un minuto primo di questo 22 di novembre, e quindi ci avviciniamo alla fine dell'anno e di fatti appunto è il tempo in cui esce l'agenda scarcerando ogni anno, anche quest'anno è appena uscita, per cui ve la due parole la presenteremo tra un po' e anche... così vi invitiamo a venirla a prendere se la volete prendere qui in radio, purché ci sia una trasmissione, venite, suonate e la chiedete. Ma soprattutto coloro che ci ascoltano dal carcere, ricordiamo che da sempre, da quando 19 anni fa uscì l'agenda, la prima volta nel 99 che uscì l'agenda, abbiamo fatto questo, così, questa scelta di mandarla gratuitamente a coloro che stanno in carcere. E difatti da allora la notizia si è sparsa in tutto il circuito carcerario, ci arrivano richieste da Bolzano, dalla Sicilia, dalla Puglia, cioè da tutta Italia, perché come sapete il carcere gira, ruota, non è che il carcere ruota come edificio, ma le persone in carcere ruotano, vanno da un carcere all'altro, quindi la notizia si è così diffusa e il insomma tutti, molte persone chiedono scarcerarla. Per chiederla e riceverla gratuitamente è sufficiente che mandate una cartolina, una lettera, sì, la lettera ci potete anche raccontare com'è la condizione nel carcere dove vi trovate, in cui chiedete appunto la scarceranda, mettete l'indirizzo e questa vi arriverà. Allora apriamo con una buona notizia, una cattiva, però ce la riserviamo per dopo, perché sapete è morto Giorgio Antonucci, che era un medico, uno psicologo, uno psichiatra che però poi ha praticato l'antipsichiatria. In Italia è stato uno dei battistrati insieme a Basaglia a criticare il concetto stesso di malattia mentale, quindi abbattersi contro i manicomi, il TSO, tutto quello che concerne la privazione della libertà, perché proprio quello è. Antonucci, Giorgio Antonucci spesso è stato ospite di queste trasmissioni qui a Radio Onda Rossa, perché appunto lui, essendo contro i manicomi e contro la malattia mentale, era anche contro il carcere, perché il concetto è lo stesso, cioè il rifiuto di pensare che uno Stato attraverso i suoi organi repressivi cattura una persona e la tiene reclusa, cioè distante, marginata la fa scomparire socialmente e umanamente. Ecco, questo è un concetto che non si può accettare, a maggior ragione per i manicomi, diceva lui. Si tratti l'assurdità della cosiddetta opinione pubblica, che sarebbero poi i giornali, la stampa eccetera, di ritenere da far sparire, quindi da segregare delle persone che semplicemente la pensano in maniera diversa dal normale. E allora si poneva il problema: che cos'è il normale? Chi è normale? E dopo vi faremo ascoltare appunto una sua intervista, una 20 minuti circa, a proposito proprio del TSO, quando in occasione qualche anno fa, nel ricordo della morte di Mastro Giovanni, quell'insegnante che era stato fatto morire legato al letto di contenzione in modo assurdo, perché legato semplicemente perché ritenevano che la pensasse in maniera diversa dal normale. Ebbene, a proposito di questo l'abbiamo sentito e si è approfondito il concetto del TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che è una delle più feroci sevizie che gli stati moderni, la medicina moderna, diciamo impone alle persone. Questa è la cattiva notizia. Dopo appunto faremo sentire le sue parole, perché è l'unico modo di raccontare, esprimere il proprio pensiero, fare in modo che lo esprima lui stesso. È morto domenica, purtroppo era già colpito dalla malattia, infatti noi non lo sentiamo più molto spesso proprio perché non stava molto bene. La notizia buona invece è che nonostante che è stata un giudice del lavoro, questa volta a Teramo, ha disposto il ripristino dell'erogazione della pensione che l'INPS aveva tolto a una persona detenuta. Ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, a maggio-giugno di quest'anno l'INPS, facendo diventare implementando, cioè rendendo attiva una disposizione della legge Fornero, quella che ha massacrato, ha distrutto le pensioni delle persone, delle pensioni che vivono di lavoro e poi di pensione. Ebbene, una di queste cloud, di questi elementi, diceva che tra le tante ignominie fatte dalla legge Fornero c'era questa, che le persone recluse per alcuni reati, poi questi reati molto generici, detti quelli che creano allarme sociale, lasciando diciamo abbastanza, come dire, immaginazione, e quindi bisognava togliere la pensione, perché molti avevano la pensione per motivi sociali, perché in carcere si perde l'abilità e quindi si diventa disabili, oppure malati, oppure anziani, e per questo avevano delle pensioni sociali. Queste sono state a giugno, a maggio-giugno è cominciato ad arrivare a molte persone, molti detenuti, alcuni ce l'hanno anche raccontato, da parte dell'INPS delle lettere che dicevano: vi viene da adesso la pensione non vi verrà più data. È successo un po' un dramma, c'è, cioè, una gente che viveva con quei quattro soldi, e parliamo di pensioni di 4, 5, 600 euro, che appunto, e invece però per fortuna molti hanno fatto ricorso contro questa, qualcuno ha fatto ricorso al giudice penale, altri hanno fatto ricorso al giudice del lavoro. La prima sentenza di un giudice del lavoro, la prima, che però diciamo farà un po' da battistrada, poi ne verranno tantissime, e speriamo che l'INPS ritiri questo provvedimento veramente ignominioso, non c'è altro modo di definirlo, razzista, indegno, come volete, schifoso, perché levare quando si parla di pensioni si parla di gente che vivono in questo stesso paese, che hanno pensioni d'oro cosiddette, no? Beh, l'INPS attraverso la legge Fornero, quindi il governo di questo paese, si va a occupare a togliere quei 4 euro degli ultimi. E questo non è una novità, è tutto, diciamo, la gestione di questa cosiddetta crisi è stata quella di colpire gli ultimi per levare a loro i soldi. Questo è stato un po' l'andazzo fino agli ultimi atti dei governi attuali. Dunque, un giudice del lavoro di Teramo ha disposto il ripristino dell'erogazione della pensione che l'INPS, in base alla legge Fornero, aveva revocato a migliaia di detenuti e condannati. Secondo i dati dell'INPS erano 15.000 queste persone, nemmeno una, quindi non è che lo Stato avesse risparmiato chissà che, perché appunto 15.000 per 3, 400, 500 euro, però comunque quindi 15.000 persone buttate sul lastrico. In realtà, appunto, siccome c'era scritto, a parte la genericità, i reati per cui queste persone erano state condannate dovevano essere reati ostativi, non si capisce a che cosa, reati di pubblica, diciamo di pericolo pubblico, di pubblica pericolosità, e genericamente. Comunque l'INPS ha cominciato a tagliare. Con questa sentenza non solo ha detto di restituire la pensione, ma anche tutti ovviamente i pregressi, quindi da giugno fino ad oggi. E questa sentenza adesso verrà a catena presa da tutti gli altri, e credo che poi interverrà un provvedimento generale per far smettere all'INPS questa ignominia. Allora, 15-12, dopo questa notizia, che appunto tutti coloro che hanno degli amici, delle persone, dei conoscenti o loro stessi che si sono visti togliere la pensione dall'INPS, perché appunto in quanto detenuti o ex detenuti o condannati, possono immediatamente fare ricorso all'ufficio del lavoro in modo che riavranno. In attesa che il meccanismo automatico si metta in moto, intanto conviene fare immediatamente l'esposto al giudice del lavoro. E un'altra cosa, l'ONU, il comitato dell'ONU per i diritti delle persone recluse ha fatto un'altra grossa tirata d'orecchie al paese italiano, allo Stato italiano. Ha detto che non funziona niente nelle condizioni di carcerazione delle persone, come lo Stato tratta le persone le persone appunto private della libertà è assolutamente inadeguato. Ci sta appunto, affronta il 41 bis, dice che un carcere duro di isolamento, se anche si può ottenere, deve essere un periodo brevissimo. In questo caso hanno visto che oltre 20 anni viene messo in moto, quindi cioè, è assurdo veramente. E quindi gli ha detto che non può essere questa cosa qui, non può consistere un trattamento punitivo basato sull'isolamento, che già è una cosa di per sé vista come assimilata alla tortura dall'ONU, ma anche da tutte le organizzazioni internazionali che si occupano della condizione di vita delle persone private della libertà, quindi detenuti e detenute. Il problema è che se anche si deve essere in casi particolari, sapete, il carcere funziona in base al concetto di sicurezza, no? Se c'è un problema alla sicurezza, tutti a dire fermi tutti, si blocca tutti. Però questa cosa, se anche possibile, dice l'ONU, deve essere per un periodo molto breve, non si può tenere per oltre 20 anni, perché ormai hanno visto i casi, persone rinchiuse in 41 bis, perché non può, altrimenti diventa un regime consuetudinario, cioè normale. Che però non è accettabile, perché le condizioni del 41 bis sono ritenute non applicabili a una carcerazione moderna. rispettosa dei diritti delle persone detenute, ma anche delle persone esterne, perché sapete che il principio per cui le persone private della libertà che stanno in carcere, quella parte di popolazione che sta in carcere, deve essere rispettata, in quanto potenzialmente tutte le persone libere, che sono molte di più in Italia, che quasi 60 milioni, potrebbero finire dietro le sbarre, e quindi il rispetto dei diritti serve a salvaguardare concretamente quelli che ci stanno, ma anche quelli che potrebbero andarci, perché appunto il carcere è sempre lì che aspetta e prende, agguanta, e quindi il meccanismo, insomma, la cosa è stata molto dura. Inoltre, questo è il primo punto, 41 bis non può essere non può diventare un sistema di carcerazione normale, un regime normale di detenzione, secondo, perché oltre 20 anni diventa. Secondo, ancora la custodia cautelare, cioè le persone incarcerate senza essere condannate, sono ancora eccessivamente troppe, è troppo alto, superiore al 35% in Italia ancora. Ricordate, l'altra volta abbiamo dato i numeri che vengono dal Ministero della Giustizia e che portavano questo dato. Qualche tempo fa hanno fatto qualcosa per farli diminuire, ma non è affatto diminuito. Quindi l'altro fatto è che tutti lo sanno, solo in Italia non se ne discute, però un po' in tutto il mondo, quelli che si occupano del problema delle condizioni delle persone private della libertà, l'esistenza delle cosiddette celle zero. Celle lisce, una volta si chiamavano celle lisce, adesso la stampa gli ha dato questo nome, tra noi carcerati che è stato in carcere sapeva che era la cella liscia, ossia una cella dove non c'è niente, no? Né un letto né niente, al limite una coperta e basta, dove ti buttano dentro, secondo loro perché o per punizione o perché stai dando in escandescenza, e lì dentro ci devi campare. Devi fare bisogno, ovviamente li fai per terra, devi dormire, ovviamente dormi per terra, c'è una condizione molto peggio che quella riservata agli animali. Ha saputo con questa commissione dell'ONU che più o meno in ogni carcere c'è una cella vuota, liscia, insomma, una cella zero, come si dice, ha detto di toglierle, ma ci stanno ancora. L'altro elemento su cui ha tirato le orecchie è i suicidi, eccessivi suicidi in carcere, noi ne parliamo spesso purtroppo, perché avvengono, sono molto alti, quest'anno stanno di nuovo ricrescendo rispetto all'anno precedente, e ancora si pronuncia a questi rilievi delle Nazioni Unite, dell'ONU, sulla recente legge approvata dal Parlamento italiano sulla tortura. Dice che questa legge è completamente inadeguata, l'abbiamo detto noi fino a qualche tempo fa, noi e tanti altri, e venivamo tacciati come i soliti estremisti, fate il gioco della malavita. Adesso l'ha detto la Commissione dei diritti umani dell'ONU. Ora saranno estremisti pure loro, faranno anche loro il gioco dei terroristi, ma sta di fatto che l'hanno detto e l'hanno scritto. Hanno detto che la legge approvata recentemente dal Parlamento italiano sulla tortura è considerata insufficiente perché non adeguata ai parametri stabiliti dalla Convenzione ONU contro i trattamenti inumani e degradanti, perché è basata, queste sono parole loro, è basata sull'assenza di una serie di elementi che rendono il reato di tortura difficile da dimostrare, così come è scritta la legge italiana. Più volte, anche qualche avvocato, non l'abbiamo detto mille volte, con quella formulazione della legge sulla tortura è impossibile individuare un fatto di tortura e quindi inquisire le persone, gli agenti di polizia responsabili, e quindi rimane tutto così. Infatti è una legge fatta perché non venga applicata, una cosa abbastanza schifosa. Bene, questa è l'altra notizia, adesso passiamo ad altro.
I'd like to do for you nice people here tonight the first song that I recorded at the Great Sun Studios in Memphis, Tennessee, called Turn Around. When you're all alone and blue, and the world looks down on you,
be following you. When you feel that love is gone and you realize you're wrong, honey, turn around, I'll be following you. Oh, turn around, I'll be waiting behind you with a love that's real and never, never die. If you feel that love is gone and you realize you're wrong, honey, turn back. I'll be following you. Turn it around, baby.
Allora, diciamo Scarcerando, è uscita Scarcerando, no? È la, dal 99 esce questa agenda contro il carcere. Quest'anno è l'agenda soltanto, senza l'allegato libro, dove ci stanno alcuni articoli sul carcere, però molte le ricette evasive, per esempio le ricette da fare con il materiale che le persone recluse hanno in cella, ci sono le lettere che provenienti da fuori, dal carcere, ci sono alcune poesie scritte dal carcere, ci sono e anche qualche articolo sul carcere. È tutto raccolto in un unico volume ed è, eccolo qui, 018, perché il prossimo anno è il 2018, Scarceranda. Eccola qua, insomma, cioè, come sempre, intanto l'importanza di questa agenda, quando l'abbiamo messa in pensata di fare, era perché dovesse richiamare, diciamo, la memoria delle persone che c'è il carcere. L'agenda è una cosa che si tiene più o meno sempre con sé, perché ci sono appuntamenti, telefoni, eccetera, e quindi quale mezzo migliore per ricordare a tutti che esiste il carcere? Eccolo qua, c'è il carcere, c'è, sta lì, uccide le persone, emargina, distrugge. E allora, poi l'agenda ha avuto, ma in questi 19 numeri esistenti ci stanno di tutto, lettere dal carcere, analisi, dibattiti, previsioni, storia del carcere, di tutto. Se recuperate tutti i numeri avrete veramente una biblioteca di molte cose, insomma, non tutto, ma grandi libri esistenti sul carcere, i regolamenti che cambiano e quindi quali sono i doveri e i diritti dei detenuti, insomma, come comportarsi, tutto, numeri, dati, eccetera. Queste cose sono state, importanti. Questa, ma soprattutto un'altra cosa, e questo la lasciamo al dibattito che ci sarà nella presentazione. Anzi, ricordiamo che dopo domani, giovedì, una delle prime, non è la prima, però una delle prime qui a Roma, è alle 19.30, domani giovedì, ci sarà la presentazione di Scarceranda al bar Zazì, che è a Via Giovenale. Via Giovenale è una traversa di Via Prenestina, all'altezza del Pigneto, la trovate benissimo, facilmente. Quello che vorremmo discutere noi con tutti voi in questi incontri domani e nei prossimi, ma anche scrivendoci qui in radio, potete usare la mail della radio, potete usare la mail di questa trasmissione che è la conta, tutta la conta, @ondarossa.info. Insomma, è che l'obiettivo che ci eravamo dati noi, oltre quello di fare un regalo alle persone detenute, fargli sentire la solidarietà, interloquire, cioè stabilire una comunicazione tra dentro e fuori, tutte cose che hanno funzionato, però pensavamo che questa agenda fosse riuscita a mettere in moto anche un movimento esterno contro il carcere, quindi di appoggio alle persone detenute, in grado di muovere la realtà sociale esterna, la città, contro questo escremento che è lì, questa escrescenza che è lì e che si chiama carcere, che richiude corpi, menti, vite e che le distrugge. Dopo 19 anni è il caso di fare il punto. È riuscita a smuovere qualcosa questa agenda nella realtà, diciamo, del movimento, della parte più attiva delle persone, dei giovani, delle compagne, dei compagni, ma anche delle persone sensibili qui a Roma, oppure no? E questa domanda lasciamola aperta, perché sarebbe importante farci un grosso dibattito, oppure che cosa va cambiato, come mai una città che pure ha avuto nel passato tra le migliori, credo che siano tra le prime due o tre al mondo, Roma, veramente Roma, insieme a Milano e insieme a alcune città statunitensi, alcune città francesi, cioè quelle poche città che hanno saputo esprimere nel passato, nel recente passato, di fronte alle lotte, alle rivolte della popolazione detenuta, una vicinanza così forte, così coesa, una grossa solidarietà in grado di dargli quella forza in più per continuare, che hanno avuto. Ecco, la realtà sociale di Roma, che veramente, ma non lo dico io, guardate che sta scritta sui libri di storia, il fatto che negli anni 70-80 la popolazione di Roma è stata talmente solidale con anche quella di Milano, con le persone che dentro il carcere si rivoltavano, ribellavano, eccetera, da diventare appunto un punto di riferimento. Ne parlano pure appunto in Giappone, in America, ovunque, di questa. Come mai adesso c'è questo silenzio totale? Noi lasciamo la domanda aperta, perché appunto sarà solo un dibattito che riuscirà a chiarire.
Thank you so very much. This next guest that I want you all to have some great fun with is one of the truly greatest friends I have. And somebody said, and I know you probably heard he retired, I said it ain't true. He will come out and he'll shake again, and he is here to rock with us and celebrate tonight, my dear friend, George Harrison. George!
Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night at 4:30. 15 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. 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 Everybody's
too.
Allora, come dicevamo all'inizio, questi giorni siamo stati colpiti da questa brutta notizia. Domenica è stato una brutta malattia, ci ha portato via Giorgio Antonucci. Giorgio Antonucci è stato un personaggio molto importante, e per quello che ha scritto, ha pensato, ha prodotto, ma anche per quello che ha fatto. Lui concretamente ha aperto dei manicomi. Lui è stato al manicomio di Imola per circa 25 anni e ha aperto le porte, ha parlato da pari a pari, faceva le assemblee con queste persone e gli permetteva di scegliere. Si è battuto ferocemente contro ogni concetto di reclusione, di rinchiudere le persone che altri ritengono che siano diverse. Diverse da che? Qual è la normalità? Perché appunto, invece di chiedersi cos'è la pazzia, cos'è il disagio mentale, cos'è l'infermità mentale, dovrebbe chiedersi cos'è la normalità, chi è normale, quali sono. E questo vale anche per il carcere. Infatti lui era ferocemente ostile al carcere, perché diceva: un carcere che dice ti prendo in consegna perché ti devo rieducare. Qual è il modello a cui rieducarci? Infatti questo vale per ogni detenuto di oggi, di ieri e anche di domani. A quale modello un carcerato vorrebbe prendere la penna e scrivere al Presidente della Repubblica, a chi vuole? Caro, voi dite il carcere, mi avete messo qui perché ho rubato, rapinato, ho spacciato, quello che volete. Mi volete rieducare, ma qual è il modello a cui devo essere rieducato? Chi è? Berlusconi? Renzi? Chi è? Qual è il modello? Ditemelo, fatemelo sapere, così io cerco di fare dei passi per avvicinarmi. Quelli sono quei politici, i grandi imprenditori, quelli che da un giorno all'altro buttano sul lastrico migliaia e migliaia di persone costringendole alla fame. Questo stanno facendo i grandi imprenditori, i politici non ne parliamo. Cioè, a quale fisionomia umana, modello umano mi devo rieducare? E questo insomma è il discorso veramente dell'assurdità. Se il carcere è assurdo, ma ovviamente ancora di più lo è il manicomio. Ma ci sono i manicomi, dicono che sono stati, quelli statali, quelli pubblici, sono stati aboliti, ma c'è ancora, ci sono le cliniche private che funzionano da manicomio, e ovviamente per comodità della Sacra Famiglia Italiana molte persone vengono buttate là dentro. Certo, devi pagare, però meno, sai, molta gente viene fatta sparire in questo modo. E poi comunque invece esiste ancora il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, una vera e propria vero e proprio crimine, una tortura. A proposito del TSO, che stavamo ricordando in quei giorni la morte di Francesco Mastrogiovanni, morto il 4 agosto del 2009, appunto legato a un letto di contenzione grazie a un TSO, per nessun motivo, semplicemente perché girava in bicicletta, così era, dicevano gli altri, era un po' strano. Vabbè, era un insegnante, però vabbè, amato anche dai suoi allievi. Comunque, a proposito di questo, nel 2012 abbiamo sentito Giorgio Antonucci, che così ha raccontato.
About this thing that Carl plays with his guitar to know what's going on. Maybe Carl like to tell us all about this thing here.
Oh, George, what you rockabillys come up with, man. Good gracious. Well, really, I think what you're talking about is a little, well, actually it was a bunch of mistakes when it started, and it still is, but back in the early 50s, there was a cat came out by the name of Les Paul, and he had all the electronic things that gave him the echo, you know, for his guitar. And we used to sit around down. Yeah, that's the way they. That's how he did it.
No, we never do. We used to have to sing the tape echo, you know. And
but I used to sit around and I tried to say, well, how in the world did he do that? So you asked for it. I'll try it. I'll play it kind of simple, and then I'll try to put the echo to it like he had it. All right.
I'll pedal it for the echo.
All right.
Mm-hmm.
Scusate questo piccolo contrattempo, adesso andiamo in intervista.
L'ha detto subito perché sia chiaro a tutti quelli che ascoltano e che vogliono capire e che sono interessati a capire, che questa non è un'eccezione ma è una regola, cioè ci sono moltissime persone che vengono prese con la forza, cioè portate via contro la loro volontà e portate in cliniche psichiatriche, e le conseguenze, se non sono queste che portano alla morte, sono comunque gravi. Gravi perché non c'è solo il fatto importantissimo che viene sottovalutato continuamente, che una persona viene presa con la forza e strappata la sua vita, ma questo è un punto grave, gravissimo, e poi viene presa con la forza e strappata la sua vita non perché c'è un'ipotesi di reato. L'ipotesi di reato è collegata con la magistratura, c'è la magistratura, c'è la difesa, ci sono delle regole, per cui è tutto un altro discorso, anche se quella è una cosa che va messa in discussione. Però qui invece, a un certo punto, per un giudizio arbitrario di un medico oppure per un giudizio arbitrario di qualcuno che chiama il medico, la persona viene strappata dalla propria vita, e questo è gravissimo. Strappata dalla propria vita non perché ha fatto qualcosa di male, ma soltanto perché ci sembra che il suo pensiero non sia un pensiero che corrisponde a quello degli altri. Questo è un aspetto. L'altro aspetto più grave è che se si prende una persona con la forza per costringerla ad andare da qualche parte, si dichiara nello stesso tempo che quella persona non è in grado di decidere da sé. Allora gli si toglie il diritto di decidere sulla propria vita, e tutto questo senza particolari spiegazioni, cioè soltanto per l'idea di qualcuno che vede la persona strana. Queste due cose gravissime, strappare senza nessun procedimento giuridico la persona al proprio ambiente e svalutarne il pensiero fino a ridurre la persona che deve essere condotta da qualche parte perché non è in grado di decidere da sola. Queste due cose gravissime passano nascoste, si parla continuamente in modo o appunto poco informato o ipocrita di superamento dei manicomi. Devo dire subito, perché sia chiaro al 100%, io ho lavorato con Basaglia, che Basaglia non ha mai preso posizione, né hanno preso posizione i basagliani contro il ricovero obbligatorio. Ora, il ricovero obbligatorio, che ha queste caratteristiche, è il manicomio. Il manicomio è un luogo che può essere un ospedale civile, può essere all'ospizio, può essere nei vecchi istituti, non importa mica dov'è, non è il luogo che conta. Il manicomio è la possibilità di decidere che una persona non è in grado di provvedere a se stessa, di prendere le sue decisioni, e cade in mano degli altri in modo arbitrario e non riacquista più poi la sua possibilità di decidere, nel senso che ormai è chiaro socialmente che si decide al posto suo. Questo è il discorso, non il superamento dei vecchi manicomi, che non significa assolutamente niente. Non significa niente, non perché i manicomi non siano importanti, ma perché se i campi di concentramento o campi di sterminio sono esistiti perché c'era l'idea dell'ebreo o l'idea dello zingaro, certo, o l'idea del comunista che doveva essere eliminato. Più grave è quella dell'ebreo o dello zingaro, nel senso che venivano eliminati anche i bambini. Naturalmente i campi, non è che si dice superiamo i campi di concentramento, certo, si dice combattiamo contro il nazismo, combattiamo contro i pregiudizi sociali, combattiamo contro una società che non rispetta i suoi cittadini, combattiamo con una società che si definisce la nostra democratica e invece un cittadino può essere ad arbitrio portato via con la forza e non si può difendere perché qualunque cosa dice non viene ascoltato perché si pensa che le cose che dice non sono importanti o non sono logiche. Certo. Allora, o si affronta questo problema, e io lo dico non per teoria, io l'ho affrontato addirittura nell'altro secolo, purtroppo non sono più giovanissimo, negli anni 60, io ho cominciato nel 1966, 67, 60, fino al 68, poi anche in seguito, poi nel 68 sono andato appunto a lavorare con Cotti e nel 69 con Basaglia. Negli anni 60 dell'altro secolo avevo già deciso che i ricoveri obbligatori non debbono esistere, e soltanto se si aboliscono i ricoveri obbligatori approvati legalmente, soltanto allora si inizia a fare un discorso nuovo. Naturalmente siamo a zero. Ci sono delle persone che in questo secolo, già avanzato, come appunto alcuni medici che hanno parlato, non so, che hanno detto che il trattamento sanitario obbligatorio, che significa ricoverare una persona contro la sua volontà, va regolamentato. Sarebbe come dire, certo, appunto,
sì, che la
condanna a morte non va abolita ma va regolamentata. Devo dire che si parla appunto giustamente di tortura e di omicidio, perché qui di tortura e di omicidio si tratta, però appunto queste sono conseguenze. Se a un medico si dà la possibilità di decidere che qualcuno, perché magari ha detto che la notte parla con i diavoli, va bene, che qualcuno può essere preso facendo un certificato con la forza e portato dentro, se si dà questa possibilità, poi tutto il resto è una conseguenza, perché il mettere una persona nelle mani degli altri, dando agli altri il pieno potere, significa portarla in una condizione necessariamente di svantaggio, in cui il fatto di essere maltrattata e a volte anche uccisa è una conseguenza che fa parte di questa impostazione, non è una conseguenza strana. Io ho lavorato a Gorizia con Basaglia, ho lavorato a Imola in due manicomi, ho visto manicomi in Italia e all'estero. I luoghi dove le persone vanno lì dentro con la forza perché si decide che non sono capaci di provvedere a se stessi e di pensare con la propria testa, sono luoghi così e lo saranno sempre. Allora o la smettiamo di impostare i problemi in questo modo e si va avanti, o continuiamo così e tanto vale dire che siamo come i nazisti. Certo. Giorni fa ho sentito in un documentario che in Norvegia, dopo la seconda guerra mondiale, siccome c'erano molti bambini che, come succede, erano nati da donne norvegesi e da soldati di occupazione, che in questo caso erano i tedeschi, questi bambini nati da un rapporto tra i tedeschi di occupazione e donne norvegesi sono stati messi in manicomio,
sì,
perché si riteneva, data la loro origine, che era criticata politicamente, diciamo così, data la loro origine, non si ritenevano dei cittadini norvegesi e si mettevano da parte. E questo è Thomas Sats, volevo dire, che purtroppo è morto da poco tempo e che è quello che ha aperto tutta la critica a questi orrori di cui stiamo parlando. Sì. Thomas Sats ricorda che gli schiavi delle piantagioni che scappavano per liberarsi venivano dagli psichiatri ritenuti malati di mente, cioè avevano una malattia che era questa fuga dalle piantagioni. La ricerca della libertà era una malattia.
Esatto.
O si comincia a ragionare in un altro modo, e cioè si considera che gli uomini che fanno scelte diverse e hanno pensieri diversi, perché deve essere così, vanno rispettati tutti quanti, specialmente i più deboli, quelli che hanno meno difese. O si parte da questo nuovo discorso, oppure non si conclude niente, si continua a fare le stesse cose e poi anche i processi non servono a nulla, perché finiranno per dargli forse nessuna pena, forse una piccola pena, ma il problema non sono neanche loro, perché è anche poco intelligente processarli, perché fanno quello che il sistema gli ha indicato, il che non è molto glorioso, ma non è neanche un reato.
Certo.
E devo dire che qui in Italia c'è l'equivoco che si è detto che i manicomi non ci sono più. Intanto prima si è detto che il problema sono i manicomi, poi si è detto che non ci sono più, poi ogni tanto si vedono queste cose, anche se succedono spesso in continuazione. Io conosco un'infinità di persone che hanno passato guai per questo aspetto qui, ma poi immaginati te sulla tua pelle o io sulla mia pelle o i cittadini che ci ascoltano sulla loro pelle. Cosa significa che a un certo punto si sente bussare alla porta, certo, e arrivano due infermieri che ti dicono che te ne devi andare via con loro, e se tu ti opponi ti portano via con la forza. Sembra l'inizio del processo di Kafka.
Sì,
infatti
sì,
lo stesso Kafka dice che i due signori che portano via K lo stringevano ai fianchi come si fa con i malati, e intende i malati in senso psichiatrico naturalmente, certo, perché gli altri è inutile stringere ai fianchi. Dunque il problema è che se si accetta questo fatto, che ci sia una legge che prevede che un cittadino possa essere sequestrato per il suo pensiero, tutte le altre sono conseguenze che non si possono evitare.
Certo.
Ecco, poi ci può essere anche lo psichiatra buono,
sì, sì,
ma non cambia niente.
Okay, non cambia.
Se io vengo portato, certo, con la forza da qualche parte, da quel momento io non sono considerato un uomo che pensa, per cui se mi tratta male, mi torturano, mi uccidono, malissimo, ma anche se mi tratta bene sono veramente tagliato fuori lo stesso.
Certo. Ah, è stata abolita la persona. Un'ultima domanda.
Pronto?
Allora, mi sente adesso? Pronto?
Purtroppo c'è questo disturbo.
Vabbè,
sparisce la voce.
Adesso forse? Adesso?
Sì.
Allora, dal video si vede che quest'uomo, Mastro Giovanni, soffre molto. Ecco, che tipo di, diciamo, di sofferenza induce il meccanismo delle gare al letto di contenzione? Se si può fare, perché è difficile immaginarselo chi non l'ha provato.
Sì, no, io sono arrivato a Imola nel 1973 e sono entrato su mia richiesta nel reparto dove erano tutti legati, cioè il reparto del 14 donne,
sì,
dove erano tutte legate, tutte quante, e ho passato un mese, notte e giorno, per slegarle una per una, e poi dopo non si reggevano in piedi, perché una persona che non si può muovere, un medico dovrebbe sapere che gli si atrofizzano i muscoli e che gli si indeboliscono gli organi. Io ho dovuto lavorare per rimetterle in piedi, per riabituarle a girare per il mondo, avevano paura di tutto. Poi dopo, col tempo, siamo andati anche al Parlamento Europeo, siamo andati a Vienna, siamo andati a Strasburgo, siamo andati a Roma, siamo andati a Venezia, a Firenze, dopo. Però l'ho riprese e lo so cosa vuol dire. Però immaginiamocelo su noi stessi, immagina di cosa significa essere legato in un letto con le contenzioni, le gambe e le braccia, o ancora peggio, ugualmente la camicia di forza o altri mezzi anche che ci sono. Cioè, a un certo punto, per esempio, ti viene un prurito, oppure ti dolgono i muscoli, oppure appunto ti viene il mal di stomaco, che fai? Che fai? Uno desidera di morire,
certo,
desidera di morire il prima possibile, perché si è messi in una condizione contraria a tutti i diritti dell'essere vivente, una condizione che non dovrebbe esistere in nessun pensiero. Jack London ne parlava per il carcere,
sì,
della contenzione, che è una cosa terribile. Infatti viene usata anche nelle carceri e nei manicomi giudiziari. Ma che dei medici vengono a dire che curano le persone, non si sa poi di che cosa, tenendole legate a letto, come si è visto di Mastro Giovanni. Mastro Giovanni rappresenta il simbolo di tutti quelli che sono in quella condizione. Che un medico ci venga a dire che la castrazione è una terapia, che l'elettroshock è una terapia, che l'insulina coma, andare a finire in coma, è una terapia. Questa è una cosa così incredibile che soltanto il fatto che sia vero ci permette di... Ma se uno venisse appunto da un'altra cultura direbbe: ma chi sono questi qui? Chi sono questi uomini che dicono di curare le persone riducendole in questa condizione? Eppure sembra che siamo strani noi che ci si oppone a tutte queste cose. Sembra che siano cose naturali. Naturalmente tutti sappiamo che quando una cosa è corrispondente al conformismo viene considerata logica, per cui appunto infatti quando bruciavano le streghe nelle piazze o quando appunto squartavano le persone e altre delicatezze, il popolo andava a applaudire o a divertirsi, andava lì a fare merenda per divertirsi, era uno spettacolo come dopo sarà il cinema. Allora cerchiamo di ragionare, liberiamoci dal conformismo, vediamo le cose come sono, e non mi sembra che ci resti molto spazio per questi individui qui, ma va affrontato il discorso alla radice, perché sennò si fa il processo, si dicono alcune stupidaggini e poi tutto continua come prima. Certo. Continua come prima.
Senti, tu ti sei trovato, l'hai raccontato, no? Soprattutto a Imola e anche altre parti, proprio mi senti adesso?
Sì, un pochino, sì.
Cioè, dicevo, ci puoi dire due parole del modo diverso?
Come?
Del modo diverso? Cioè, Vediamo.
C'è disturbo, sì. A volte la voce sparisce quasi.
Adesso?
Ora sì.
Ora beh, ecco, ho cambiato il microfono. Dunque, dicevo, tu ti sei trovato a operare in strutture, appunto, in cui al TSO, alla contenzione, anche quella farmaceutica e quella ovviamente fisica, ha rifiutato queste e hai usato un altro metodo. Qual è stato il metodo?
No, non è un altro metodo, se mi permetti.
Sì, infatti.
Cioè, ci sono dei metodi per uccidere, esatto, e dei metodi invece per difendere la libertà delle persone, che non hanno niente in comune, appunto, per cui io non ho usato l'altro metodo, sono entrato in un altro mondo. Cioè sono passato, io ho cominciato a Firenze negli anni 60 a evitare gli internamenti in clinica psichiatrica, perché ho capito che erano un'ingiustizia, come ho già detto, no? Io mi ricordo che quando era ancora studente vidi portar via da una casa famiglia una donna ex prostituta che aveva avuto un conflitto con una del personale, cioè c'erano leticate, ma niente di speciale, soltanto che decisero di chiamare appunto gli agenti del manicomio, e la donna appunto che era ospite di questa casa famiglia fu portata via. Io ero studente e mi opposi, ma non potete fare niente. Da quella volta ho sempre pensato che questa abitudine di portare via le persone, che poi sono le persone che hanno meno potere, perché è chiaro che le persone che hanno potere non rischiano niente, oppure rischiano se sono nelle mani di chi ha più potere di loro, per cui il figlio dell'industriale può finire in manicomio se il padre che ha più potere ce lo manda. Non esiste che vada a finire, per quanto strana, in manicomio una persona che ha potere, perché nessuno si permette di interferire con la sua vita. Invece se una persona non ha potere, può essere in tutti i modi, può essere anche la persona più docile di questo mondo, dicono appunto che è passiva se è docile, e la portano via lo stesso. Per cui qui c'è appunto un rapporto di potere, chi ha più potere decide della vita di chi ne ha meno. Quello che è grave è che la nostra società prevede delle leggi a questo proposito. Allora noi non dobbiamo chiedere l'abolizione del manicomio, perché è una stupidaggine, dobbiamo chiedere l'abolizione di questa legge qui, perché poi uno se sceglie da sé può andare per esempio in medicina uno può andare dal medico ufficiale, può andare dal medico omeopatico, certo, può andare a farsi l'agopuntura, certo, può andare anche se vuole dal mago o dalla fattucchiera, ognuno va dove vuole, ma deve scegliere lui, non ci deve essere una legge che ti impone di sottoporti a certi trattamenti. Questa va tolta, se si toglie questa legge si prende un'altra strada, finché c'è questa legge siamo nella vecchia strada, e il dire che non ci sono più manicomi è una pura bufala, è anche una stupidaggine.
Certo, da quanto dici tu è chiaro che il problema diventa non un problema medico ma politico, cioè quindi
il problema è politico, è tutto politico, il problema della libertà è un problema politico.
Certo, quindi,
sì, e il
quindi...
problema medico non c'entra, il problema, esatto, è il dare a dei medici questi poteri.
Esatto.
Appunto.
Quindi è un problema su cui tutte le persone, perché molti ti dicono ma io che ne so, è un problema specifico.
No, è un problema che ci riguarda tutti, esatto, perché un cittadino può sempre essere, prima di tutto un cittadino deve interessarsi della libertà anche degli altri cittadini, perché non si difende la libertà a livello individuale, la libertà si difende per tutti o non si difende affatto. Poi appunto nessuno di noi è al sicuro, perché ognuno di noi può essere, esatto, può essere anche a un certo punto da qualcuno che ci tiene in mano perché ha più potere, per il fatto che si pensa in un certo modo. Volevo dire, per venire nello specifico di Francesco Mastrogiovanni, Francesco Mastrogiovanni era un anarchico e c'è tutta una storia lunghissima degli anarchici che sono stati internati perché anarchici,
certo.
Allora poi si trovano qualsiasi scusa e si buttano dentro, per cui è una storia vecchia che si ripete e si ripeterà sempre se non togliamo se non togliamo allo Stato questo potere, se non togliamo questa legge che è una legge liberticida.
Completamente. Senti, un'ultimissima domanda, una valutazione. Secondo te si sta parlando un po', forse sicuramente più di qualche anno fa, di questi problemi? C'è la possibilità che a livello generale, insomma, si prenda coscienza per fare questo salto, che dicevi tu, questo salto?
Io lo spero che ci sia la possibilità. L'ambiente politico ora,
no,
più fascista che altro, non lascia molte speranze, appunto, però naturalmente è una battaglia politica, questa è una battaglia per la libertà,
certo.
Cioè, perché Sachs lo dice benissimo, parla di stato terapeutico, intendendo con stato terapeutico lo stato che con la scusa della salute controlla le persone.
Infatti.
Ha scritto anche un libro a proposito,
sì.
Tra l'altro Sachs, che ha scritto una grandissima quantità di libri, che è una delle persone più intelligenti che io abbia conosciuto, io appunto gli dicevo sempre che era il Voltaire dei nostri tempi. Sartre in Italia è pubblicato pochissimo, conosciuto quasi per niente, e qui in Italia credono che noi sulla critica alla psichiatria si sia avanti, invece siamo indietro, più indietro ancora, perché si crede di essere avanti.
Certo, infatti, è l'ambiguità, certo, perché il discorso della 180 viene, passa come qualcosa che non lo era, in realtà. Era l'inizio di un dibattito, poteva essere.
Riguarda Sachs, perché non ne parla nessuno, voglio parlarne anche concretamente,
certo.
Lui diceva ironicamente, a proposito di normalità, che secondo lui la norma è una ragazza, lui è di New York, la norma è una ragazza che abita a Brooklyn, perché il problema, per esempio, importante non è chiedersi che cos'è la follia,
certo.
Il problema importante è chiedersi che cos'è la normalità,
infatti.
Poi ognuno risponda come vuole.
Infatti
va bene,
grazie.
Ecco, questa era questa intervista nel 2012, nel ottobre proprio, 5 anni fa, Giorgio Antonucci ci faceva questa bella chiacchierata, estremamente istruttiva. Penso che è inutile commentarla, è chiarissimo, chiunque può tirar fuori tutte le, soprattutto un nuovo modo di vedere la realtà, vedere noi stessi e vedere gli altri, quindi un grosso insegnamento da trarne. Bene, noi siamo arrivati alla chiusura, ricordo appunto che è uscita Scarceranda, la presentazione più vicina è quella di domani al Bar Zazia, via Ettore Giovenale, che è una traversa di via Tiburtina all'altezza del Pigneto, alle 19:30, e poi ve ne sono tante altre, di cui gli spot di questa, che sentirete su questa radio, le troverete sul sito della radio. Qui, se vi interessa, venite a prendere qui. Per quelle persone che stanno in carcere, basta che ci mandate una cartolina o una lettera per chiederne una copia e ve la manderemo a giro di posta, più presto. Ovviamente il tempo della posta non dipende da noi, ma noi ve le invieremo subito. Bene, è finita la conta di questo mercoledì, non ci rimane che augurare a tutti e tutti buona libertà. Come vedete, però, la libertà manca chi sta in carcere, manca chi sta in controllo psichiatrico, ma manca tutti noi e tutte noi, perché da un momento all'altro, come spiegava bene Giorgio Antonucci, possiamo perderla.